caffè. Flavio,
ciao Flavio.
Eccolo qua.
Marco, oh, piacere.
Guarda che sei già in campo, eh. Allora, questo è un omaggio a Martin Scorsese, che è un nome molto, ciao, oggi, molto, molto, molto...
Ciao,
se vuoi te lo dico, la conosci questa storia, a te ti piace, a te ti farà impazzire. Allora, Martin Scorsese fece un documentario epocale. Che lo conosci?
Certo.
E appicciando la camera, appena questo suo amico, lui decide di farsi raccontare la vita di questo personaggio incredibile, che poi compare anche in Taxi Driver, e vende le pistole a Travis Beagle.
Posso? Sei in campo.
Praticamente lo invita a casa sua per fargli questa intervista e farsi raccontare tutta la sua vita. E accende la camera appena apre la porta, lui suona, apre la porta, accende la camera e poi tutto il documentario e poi va via. E quindi questo è un mio omaggio a... Quindi appena voi arrivate, eccolo, arrivato. Adesso facciamo la prova del caffè.
Ma tu sei proprio un gattino carino. Sei venuto qua perché lo sai che mi piacciono i gatti, lo senti.
Ma t'aspettava, era molto... Che poi non sta mai con nessuno, cioè con Marco vuoi stare con noi,
eh? Passione per i gatti.
Dammi.
Aspetta, volevo piano, un attimo il caricabatterie.
Amore mio.
Vabbè, c'è Roscio fuori campo che sta amoreggiando con Rosa, con tutti qua.
Chiamalo adesso.
A me mi ha sconvolto il film. Non me l'aspettavo, cioè è l'ennesima volta che quest'uomo mi sorprende. Vive nella sorpresa, non me l'aspettavo assolutamente così.
Come te l'aspettavi però?
Vabbè, intanto...
È bello pure capire uno come se l'aspetta.
Me l'aspettavo diverso, adesso ne parlo con il regista, me l'aspettavo molto diverso. È mia
scomparsa. Ma questa diversità è perché secondo te riesce nell'intento di superare, ma non dico in termini di qualità, ma proprio di
completamente
da Gomorra la
sera. Completamente. Se questo era l'obiettivo, sì, completamente. Beh, vabbè, ma l'ho capito. Perché cioè è fatto così precisamente che l'ho capito. E devo dire che già l'operazione mi piaceva prima, adesso che ho visto l'opera capisco che l'opera si inserisce dentro l'operazione. Operazione, opera, vabbè, qua stiamo già a cominciare. È una cosa che a me piace tantissimo perché ne parlavo prima con Flavio, che è un aspirante cineasta, e questo collegamento tra cinema e TV mi sembra molto importante anche per gli incassi, per il pubblico, per provare a vedere se si può portare il pubblico.
Beh, poi questa cosa è un primato,
È
cioè questa se la facevano gli americani, stavano a fare i titoli da 3 mesi, ci siamo inventati.
È anno zero per noi, è anno zero da noi.
Perché esistono prequel, sequel, film che hanno fatto partire serie, ma non esiste questa cross-medialità. Alla fine questi due mondi si parlano. Cioè pensa che figata se tu porti al cinema chi non ha mai visto Gomorra, che si vede il film, si intrippa e torna all'indietro.
Ma questo era l'obiettivo?
Sì.
Beh, sì, per me si scatenano. Cioè, molto interessante.
Cioè, uno che dice, ma chi è questo? Che cosa lo ha condotto qui? No, mi devo andare a vedere la serie. Non me la sono mai voluta vedere, ma io devo tornare indietro perché devo capire questo che cazzo ha fatto.
Guardate,
insomma. Vorrei far vedere il quaderno di appunti che si prende questo maniaco.
Ho scritto molte cose sull'immortale, molte cose. Vabbè, non vedo l'ora di appicciare il cronometro, così diventiamo ufficiali. Sto cercando di fare un caffè dignitoso. Fino a che non arriva.
Possiamo dire che questa casa è una...
Ti piace?
Un gioiello?
Ma sai che si vede l'Abruzzo? Quando... Cioè, si vede... Si vede Gran Sasso si vede laggiù. Pazzesco, Si vede l'Abruzzo, cioè là tu arrivi all'Abruzzo.
E poi saluto gli amici abruzzesi.
Beh, se ti vuoi sedere, caro, quello è il posto tuo.
Peccato che non ci vedete lui.
Alla destra del padre.
Acqua, chi vuole acqua?
Io.
Un po' d'acqua, ho un succo di frutta alla pera, tu un po' d'acqua, Marco la vuoi? Via, sì. Acqua. No, hai fatto un filmone, cioè proprio... Sono uscito che stavo così.
Ne ho fatti due in uno, come si dice a Roma.
No, ma poi l'altra cosa...
Sai quali sono i due in uno?
Vabbè, a Roma c'è questo detto, allora, noi romani siamo cinici, era lo humor che piaceva a Fellini. Allora, anche Arbore lo racconta dopo il papocchio, che lui da buon foggiano, che già era però radicato a Roma, c'era questa battuta che gli facevano costantemente sti romanacci, perché noi romani siamo cinici, stai a fare due film in uno, Arbore, il primo e l'ultimo.
Ciao!
Questa è una cosa terribile che dicono agli esordienti quando...
E me l'hanno detto.
Ma te l'hanno detto, cioè ancora si dice.
Aua massa, fa due film in uno.
Vabbè, però lo devi prendere come un buon segno, sì, perché sì. Fa parte proprio della tradizione cinematografica italiana. È un detto che proprio va indietro nella notte dei tempi. L'hanno detto a tutti quelli che hanno fatto il primo film. Anche Fellini, se non lo ricordava, che lo dicevano a lui.
A vedere il...
Adesso Merzino. Io spero che non faccia schifo, te prego, ditemi che, perché poi senza zucchero mi avete proprio voluto, lo sapevo, maledetti.
È buonissimo.
No, la impacciatura l'ha sputato. È decente? Dimmi solo se è decente.
Sì.
Sì, assolutamente sì.
Sì. Ok, via, pronti. Allora, olè, 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 adesso vedi, da bianco e nero passeremo al colore. Il cronometro che c'è sempre, bisogno del cronometro, pronti, se vuoi fumare puoi uscire e poi ci penso io, via. Oh, eccolo qua, allora, Marco è arrivato, sono emozionato, è un artista che stimo molto, ringrazio Rosa, ringrazio Vision, ringrazio tutti per avermelo portato qui. E siamo qui per parlare senza rivelare troppo del film che ha diretto questo signore. Intanto si intitola L'Immortale, è un esperimento molto affascinante per chi crede nella possibilità di portare le storie di qua e di là, e oggi penso sia molto importante. E TV, cinema, è lo stesso pubblico? Vedranno al cinema questa figura molto affascinante? Questo uomo, e si chiederanno, lo conosco, non lo conosco, voglio saperne di più, porterà al cinema L'Immortale di Marco D'Amore chi conosce Gomorra serie TV sicuramente, potrebbe portare al cinema anche chi non sa nulla, e quindi già un pochino una delle mie curiosità da critico cinematografico di merda, Marco un pochino già l'ha soddisfatta qualche minuto fa, nel senso che me lo chiedevo vedendo il film, perché è molto particolare. Già ha risposto che è stato fatto anche per chi non sa nulla di Ciro. Allora, intanto io ti voglio dire, vabbè, Marco D'Amore lo conoscete, lo conosciamo, io voglio aggiungere i lati forse più oscuri di Marco legati a questa sua passione per la regia. Allora, intanto nella quarta stagione di Gomorra io ho visto due episodi che mi hanno molto colpiti, diretti da questo pazzoide, completamente diversi rispetto al film che hai fatto.
Sì.
Cioè, anche lì mi hai fottuto, capito? Cioè, è per questo pure che so. Dove avevo visto Fiamme, avevo visto una voglia di essere anche molto melodrammatico, c'era uno scontro tra signore che l'avevi vestite che sembrava Fassbender che incontra la fantascienza, anche per come erano vestite. C'è uno scontro tra Azzurra e Patrizia dialettico stupendo, e io ho pensato, oh, allora Marco vuole fare il melò, Marco è fiammeggiante, Marco è estremo, anche perché era anche estrema la fotografia in quegli episodi, cioè avevi... E poi mi hai fottuto, perché... Allora, partiamo un attimo da quello, perché tu ti balocchi con la regia già anche da prima, ovviamente, degli episodi di Gomorra. Vogliamo arrivare in un modo scombiccherato, com'è il mio stile, a parlare di Marco D'Amore regista?
Parte tutto da un caffè.
Ok.
Parte da un caffè perché ho chiesto di prendere un caffè a Gina Gardini, che è una... E Trina, perché è una figura in Cattleya che ricopre tanti ruoli, da quello editoriale a quello produttivo, segue i registi, e con lei ho un rapporto privilegiato perché ci intendiamo molto, ed è la prima a cui ho confidato il desiderio di fare questo passaggio. E doveva essere un caffè, tra l'altro lei era impegnata sul set di Suburra, e da 5 minuti sono passate 3 ore. Perché lei giustamente mi chiede perché? Perché vuoi fare il regista? Perché vuoi passare alla regia? Perché vuoi mettere anche un po' in discussione un momento in cui potresti fare quello che vuoi come attore? E io le ho spiegato quello che dico a me stesso con grande onestà, cioè io con tutto il rispetto per il mestiere non sono uno che la notte si sogna i personaggi. Cioè se vuoi far felice un attore gli devi chiedere ma tu chi vuoi essere, che personaggio vuoi fare? E loro ti rispondono il poliziotto corrotto, il disgraziato che poi diventa un grande artista, la donna vessata che si riscatta. Io invece no. Io ho sempre sognato le storie, cioè io mi sono sempre detto voglio mettere al centro tra me e gli spettatori i temi. Come posso fare? Come posso fare per non essere semplicemente un tramite attraverso cui passano le storie, ma essere il responsabile di questa comunicazione? Prima ho cominciato a scrivere, poi ho cominciato a produrre con Francesco Ghiaccio e poi mi sono rotto il cazzo e ho detto voglio fare la regia, voglio dirigere, mi voglio avviare la responsabilità anche di concertare i mestieri che ci sono intorno, le professionalità, gli attori, e Gomorra è stato il mio viatico.
È molto affascinante che Gomorra abbia permesso questo a Marco D'Amore.
Però non l'ha permesso solo a me. Cioè, io voglio dire una cosa, ma non perché l'ho fatto, anche perché sono uno dei tanti che l'ha fatto, però dentro questo progetto ci sono delle unicità che non vengono raccontate, perché sì, è vero, io ho fatto questo passaggio che è sotto gli occhi di tutti, che io ero uno dei protagonisti, quindi... Però in Gomorra, operatori di ripresa sono diventati direttori della fotografia. Uno di questi è Guido Michelotti, che fa anche la fotografia del film, che è uno degli operatori più stimati d'Italia, ha fatto 000 adesso con Stefano Solli, ma sta diventando uno dei direttori della fotografia italiani più richiesti del momento. Carmine Guarino faceva l'assistente di Paghi Meduri, sono 2 anni che firma le scenografie di Gomorra e firma le scenografie del film. Cioè, Gomorra la serie è stata proprio una cantera di talenti, ovviamente nell'osservazione sacra di mostri come Stefano Sollima, Paghi Meduri, Veronica Fragola, cioè gente che ha cominciato un percorso tempo fa, che però ha lasciato un'eredità che tanti ragazzi sono stati in grado di raccogliere.
Questo è molto interessante, questo me lo diceva anche Nils Hartmann quando ho beccato Nils a Riviera International Film Festival. Si è creata una factory praticamente, e quello che mi piace a me è che io amo molto la serialità, ma non per partito preso, anche in relazione al momento che stiamo vivendo. Ne parlavo con Flavio prima, Flavio Gianandrea dietro la macchina,
Flavio.
Baciamo Paolo Carabetta che è in Inghilterra, che comunque è la spiritual guidance, e baciamo anche Matteo Memè. È un momento di transizione per tutti, per me che faccio il critico, per lui che vuole fare l'aspirante cineasta, per te che sei attore, regista, per Rosa, è un momento di transizione per Nils, è un momento di transizione per tutti, non ci stiamo capendo più niente, la percezione tradizionale dello spettacolo non è più quella di una volta, non capiamo più bene dove si sta andando, e allora chi costruisce un universo, sia che possa essere Marvel, sia che possa essere Gomorra, fa un discorso di creatività e di creativi, come stava dicendo Marco, molto bello, cioè è una sorta di scuola, di bottega, c'è chi osserva e poi c'è chi cresce, ma tu questa cosa la puoi fare solo se hai creato una piattaforma che nel tempo andrà avanti. Ecco perché io poi mi arrabbio con i miei amati Mainetti e Guaglianone per non avere Gig 2, Gig 3, Gig 4, perché questo, se tu non crei una piattaforma, tutto questo discorso è impossibile realizzarlo. Allora, visto che questi artisti vivono costantemente tra il sogno e la realtà e devono trovare sempre un punto di incontro tra queste due cose, se no impazziscono, e tutta la mia vita è quella di osservarli, parlare con loro, cercare di capire di questa loro continua altalena tra sogno e realtà, questo impianto che si è creato nel tempo col successo di una serie, guardate dove ci ha portato, ci ha portato al cinema, ha portato a crescita individuale di tutti, come ricordava Marco, da Marco a Guarino, a chi nel tempo ha affinato. Poi a me mi piacciono proprio i furgoni, a me c'è l'idea che ci sia il furgone con i cappotti de Gomorra, con le pistole de Gomorra, cioè l'idea del magazzino, il fatto che c'è il magazzino, tu pure che sei uno che il teatro lo conosci, ti piacciono gli oggetti, ti piace il palcoscenico, cioè l'idea che ci sia
questi vostri costumi, queste vostre attrezzature che creano favola, che creano racconto, a me mi emoziona, perché viviamo in tempi in cui dobbiamo lavorare su questo.
Ma guarda, noi siamo cresciuti con un pensiero legato fortemente all'autoralità. Cioè, abbiamo visto, guardando indietro nel tempo, un momento storico, che però è passato, in cui tutte le spese erano per assecondare le visioni di grandissimi autori. Quindi io, per esempio, posso capire che Gabriele dica: io ho lasciato un segno con Gigrobò, farne un sequel mi sembrerebbe sporcare quella cosa. Lo capisco, perché secondo me noi subiamo ancora il retaggio di quella roba lì. Oggi in America già si parla di Joker 2, ma perché? Perché loro sanno benissimo che deve convivere il contenuto e il contenitore. Cioè, devono stare insieme lo spettacolo, lo show, di cui gli americani sono gli assoluti protagonisti, e all'interno di questo veicolare dei messaggi. Io penso che questa non è semplicemente una operazione commerciale o il sentimento di un artista, è la coesistenza tra questi due principi. Perché io ho detto a me stesso: voglio far morire il personaggio, che non c'ho più niente da dire con Ciro, era finito. Poi mi è venuta st'idea, ma questa idea non è che mi ha fatto pensare: minchia, facciamo i soldi. Io ho detto: cazzo, qua possiamo portare molta gente al cinema, gente che magari sta solo a vedere la televisione e che si incuriosisce e si innamora dell'esperienza in sala, però possiamo aprire una finestra narrativa che faccia rivivere il personaggio, ma non semplicemente rispetto a quello che gli è accaduto, ma che proprio dia nuova linfa al racconto e che addirittura riporti questo discorso sulla serialità televisiva, quindi facendo parlare i due mondi. Allora, in questo senso, io dico, è giusto fare anche un discorso commerciale, perché noi ci muoviamo anche in quell'ambito.
Perfetto, non fa la grinza. Questo è il bandolo della matassa. Adesso io poi lascio a te, così no, cominciamo a entrare un po' nel merito. Allora, l'immortale è un film su Ciro, però è un Ciro che cambia per l'ennesima volta davanti ai nostri occhi. Allora, l'abbiamo visto in mille modi. Io voglio dire intanto che ho pensato moltissimo al rapporto di Ciro con le donne, vedendo anche quest'altra avventura. Poi Marco è legatissimo al mondo femminile, io e lui abbiamo una specie di barzelletta tra noi sul Marco donna, quindi mi sono un po' così seduto dentro questa cosa. Sì, perché so della tua passione per il femminile, so dell'interesse di Marco per il femminile e vieni, spingi. Beh, Ciro, allora, non ho mai pensato così tanto al rapporto di Ciro con il femminile, con un femminile che è sempre incapace di stare vicino a lui, per un modo o per l'altro. Vogliamo parlare un attimo di questo? Perché mi sembra che nel suo sguardo, in questa nuova avventura, ci sia un'altra donna molto interessante che lui osserva. Quello che voglio dire è: quest'uomo, quando c'è lui, non c'è la donna. Cioè, sono beh, pensaci un attimo, cioè, sono tante le donne che sono uscite di scena, sempre, a partire dalla prima.
Mi ha ossessionato, ma perché secondo me il rapporto col femminile è il principio della natura del personaggio, e tutto comincia da una perdita. Quindi se tu parti da lì, se tu parti da quella sconfitta, se tu parti da quel desiderio che non potrà mai essere appagato, e la perdita primigenia del personaggio è quella della figura materna.
Una figura materna che ha ucciso.
Certo.
Cioè, io ho pensato, lui poi è molto delicato su questo, ci si poteva calcar più la mano, quante volte gli avranno detto quello che è successo in quel novembre del 1980, certo, storico, perché noi abbiamo addirittura la data di nascita di Ciro, per chi è appassionato, ed è un mese di un anno molto particolare dove accade una cosa devastante nel nostro paese, che Gomorra ricorda, e che porta veramente, come la mitologia greca, porta a una vita legata alla mancanza di qualcuno, è come una sorta di sacrificio.
Esattamente.
Questo quanto ha inciso psicologicamente su quella persona?
Ma secondo me ha inciso nella misura in cui, al di là del racconto bidimensionale, cioè dell'uomo, del criminale, dello spietato assassino che cerca il potere, che questa è l'apparenza del racconto che ci sta ed è una delle chiavi di lettura, io declino il personaggio in un'altra chiave. Per me Ciro è un essere umano che costantemente desidera per sé essere amato. Cioè, così come il suo epigone, nemico, fratello Gianni Savastano desidera essere acclamato, desidera essere considerato, no? Perché lui un nucleo ce l'ha, però è sempre quello che nel nucleo viene detto quello meno capace. Quindi lui ha il desiderio di affermazione. Ciro ha perso il nucleo fondante, per tutta la vita desidera di essere amato. Ovviamente il suo è un amore malato che si esprime attraverso un linguaggio violento, atroce e che porta quasi sempre
pazzesco
alla morte della figura femminile che gli gravita intorno.
Mamma
Emma, Chanel, Patrizia in qualche modo, sua moglie, sua figlia, la madre prima di tutti.
Esattamente questo è, diciamo, la maledizione la maledizione di un'immortalità senza questo femminile, che invece pensiamo sia fondamentale, perché lui per lui è chiave. E infatti c'è, quando fa così Flavio vuol dire che poi fra poco ci dobbiamo un attimo fermare per poi ricominciare, che stacca la scheda. Va bene,
lui
io voglio...
rifugge quasi. Quando capisce che il femminile non gli è antagonista, lui lo rifugge, perché secondo me lui sente da una parte l'erotismo e la fascinazione, ma dall'altra il pericolo che ci sia qualcosa che possa capitare.
Diciamo che io ho pensato molto a Dante. C'è una battuta che dove c'è vita nuova, ti posso regalare una vita nuova. C'è un personaggio che si chiama Virgilio.
Io le becca tutte, le becca tutte.
Sono sceso all'inferno per capire, solo io e te. E...
Farei molto contento Francesco Ghiaccio, che è uno degli autori della sceneggiatura.
Insieme al grande
Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, che sono la mamma e il papà di Gomorra, e Giulia Forgione.
Vedete come si so. Allora, Ghiaccio è un interessantissimo artista sodale di questo signore dai tempi della Grassi, e hanno fatto insieme delle cose dove la frase che ha detto prima Marco, che è la frase che per volontà voleva dire essere un attore civile, mettere il tema prima della presenza, che sappiamo essere fondamentale poi per chi fa il lavoro di presenza, è stato, diciamo, sviluppato benissimo da Ghiaccio e D'Amore, già con Un posto sicuro, un lungometraggio interessantissimo diretto da Ghiaccio, poi proseguito con
Dolzissime,
che è una cosa che è un film che solo sti due pazzi potremmo fare insieme. Un minuto e poi caliamo. Cominciamo a parlare di Dante. Perché Dante?
Ma perché per me la vita di Ciro è una discesa agli inferi, con la grande diversità che non c'è la metafora dell'abisso, ma il contrappasso è la vita terrena, cioè scontare le pene senza possibilità di morire, che in Gomorra arriva sempre, ma arriva comunque a spegnere un'esistenza di sofferenze, in
sì,
qualche modo a pacificare.
Sì. 19-20 ore di sole, tu non hai nemmeno, in questa nuova esperienza in cui ti troverai, non hai nemmeno...
Le becca tutte, una roba incredibile.
Oh,
è uno psichiatra del cinema.
Un impegno.
Veramente fai paura comunque. Bravo, questo ragazzo, guarda...
Dillo in camera che si è perso tutto questo. Noi di notte abbiamo il conforto dell'oblio anche. Poi c'è chi ha esperienze oniriche in un certo... Però insomma è un momento in cui ci rifugiamo anche. Chi non dorme è un dannato ed è l'inferno della luce. 19-20 ore di sole... Come diceva?
No, io dicevo che nella tragedia scozzese Macbeth dice alla moglie: non dormo più perché il sonno è il balsamo dei giusti, cioè si riposa e lo fa con agio e con godimento chi ha una coscienza pulita e quindi può sognare. Neanche quello arriva a ristorare l'anima di questo personaggio, cioè La sua condanna in terra è continua e perpetua e dura anche la notte, ma visto che lui è più malato di me, ovviamente parla di 20-21 ore di giorno, perché noi raccontiamo il presente del personaggio in Lettonia, a Riga, in un momento dell'anno in cui ci sono 20 ore di sole, e quindi Ciro non ha il conforto neanche della notte per chiudere gli occhi e spegnersi.
In questa Lettonia quasi sonnolenta, perché sti pazzi hanno fatto un film molto in controtendenza rispetto a quello che possiamo pensare, arriva questo signore che è una sorta di sonnambulo,
bellissimo,
che è molto passivo. Io non facevo altro che scrivere: è passivo. Cioè riceve informazioni di contesto, riceve l'aiuto, riceve il viaggio, non fa praticamente niente, e quindi è un eroe che non agisce. A quel punto che gli succede? Gli succede che davanti a lui, il film è molto affascinante perché sembra un sogno, se tu volevi raggiungere l'obiettivo di non farci capire...
Questo è pazzo, Vai.
Se volevate non farci capire bene il contesto temporale in cui ci trovavamo?
Ma guarda, io credo che... I film li completano gli spettatori, il percorso finale è loro.
Perché per me ci sono arrivato a...
C'è una commistione, cioè il tempo è veramente un fattore determinante per questa avventura. Non solo perché c'è un tempo del presente e c'è un tempo del passato, perché c'è un tempo determinato dalle condizioni atmosferiche, perché c'è un tempo che a un certo punto gira e passa molto velocemente e ti fa fare delle domande su che cosa possa essere successo, e poi secondo me c'è una riflessione molto più ampia sul tempo che è legata al parallelismo tra questo film e quello che è accaduto nella stagione precedente di Gomorra e che dovrà avvenire. Il tempo è un fattore...
Il tempo è fondamentale. Ci sarà una battuta che dice che è passato un anno, ci sarà un'ellissi temporale molto forte, e poi il tempo della nostra vita prustianamente si confonde tra passato e presente. Cioè a questo punto...
Che è il più grande tradimento che noi operiamo rispetto a Gomorra, la serie. Abbiamo tradito papà.
Perché, e qua arriviamo a questa cosa pazzesca che fanno molto affascinante, cioè la vita di Ciro si sdoppia ed è quasi un film che parla di realtà collassata. Uso questa espressione fisica perché è un qualcosa che hanno fatto anche Guaglione Resinato con il bellissimo Mine, che era il film con Armie Hammer che si metteva sulla mina fermo e però era come se tornasse indietro e la realtà collassava, il presente e il passato. Avete fatto la stessa identica cosa. Sarà che io sto molto pensando alla fisica quantistica. Lo sai che la fisica quantistica è entrata come mai nel cinema? Io da critico lo registro, cioè ci sono 1000 film sulla fisica quantistica adesso. Un tempo erano...
Sta anticipando il mio prossimo film. Guardate questo che sta facendo.
Davvero?
No, ci penso tanto. Mi piace moltissimo. Leggo tanto.
Beh, ma l'avete fatta.
Trippa di brutto.
Passato e presente. A un certo punto io non... Cioè, Ciro... è come se rivivesse delle esperienze, avete sdoppiato una esperienza di avventura, di vita, e lì tu ti rendi conto del dramma, perché uno dice ma è un gangster movie? No, è un dramma psicologico, perché questo antieroe estremamente passivo riflette e pensa, e lo spettatore pensa esattamente come Ciro. Quindi se volevate, c'è una, secondo me, una identificazione totale, non con l'azione ma con il pensiero del personaggio. Questo è molto difficile.
Sicuramente l'azione poi è determinata dal contesto e ovviamente dal mondo in cui questo personaggio si muove,
però l'azione è molto fuori campo, cioè quello che è in campo è la riflessione, ed è la riflessione sulla nostra vita. Quello che mi sta accadendo ora mi è già accaduto in passato, quello che è ora è il passato, il personaggio che ho davanti adesso è il personaggio del passato, tanto che a un certo punto Ciro, che scemo non è perché è molto passivo ma in realtà sta molto pensando, ed è comunque un sopraffino interprete anche di certe dinamiche gangsteristiche, perché è Ciro l'immortale, perché ha avuto esperienza e perché è stato già all'estero, questo signore, ricordiamoci,
ha girato tanto,
è stato un'esperienza molto breve a Barcellona, indimenticabile, con la roulette russa, e già lì è stato all'altezza della situazione. Cosa andava a fare sto bagno? Indimenticabile.
Shamsta.
È stato in Bulgaria e lì, diciamo, più a lungo e anche con... Quindi per lui non è un problema arriva a Riga, c'è la Lettonia, ci sono i russi, ci sono i lettoni, capisce in due secondi com'è la situazione, ma soprattutto c'è un'altra persona che è il suo passato, e devo dire, mi hai colpito, perché il film è anche un giallo più che un crime.
Che bello!
Eh sì, perché è un mistero, perché... E alla fine Ciro sembra quasi un detective alla Agatha Christie, perché è come se alla fine scoprisse l'assassino di questo giallo, e questo mi ha molto...
Che non diciamo chi è,
assolutamente
non è il maggiordomo.
No, non è il maggiordomo. E guarda, hai regalato anche a degli attori la possibilità. Ci sono degli attori fantastici,
stupendi,
che non fanno un cazzo, che è il cinema che ci piace a noi. Attori che non fanno niente ma fanno tutto, per esempio Salvatore D'Onofrio, Gianni Mastarella, delle facce meravigliose, poi c'è un bambino che...
Giuseppe Aiello, bambino mio!
Mi ha ricordato Ludovica Nasti, mi ha fatto lo stesso effetto della bimba che mi è piaciuta da morire nell'Amica Geniale di Saverio Costa.
Strepitosa.
Sì, si potrebbero mettere...
Io auguro a Giuseppe veramente di...
Beh, Giuseppe è una bomba.
Di continuare.
Allora, vogliamo parlare un attimo ancora di come vi è venuto in mente, ma sta storia d'amore, sta storia, esatto, questa storia qua, ok, Ravagli, Fasoli, ghiaccio, d'amore, come cavolo viene fuori questa storia così particolare?
Allora, viene fuori perché io, al pari di te, che sei un ossessivo compulsivo, ed è evidente anche dalla scrittura, non potete vedere l'ortografia, ma è chiaro, sottolinea, cerchia, si scrive le parole, io scrivo così, tengo un diario ogni volta che faccio un personaggio, perché non mi basta quello che leggo e faccio un lavoro proprio parallelo che non entra in contatto con niente, né con regista, è una roba mia, scrivo, e scrivendo di questo personaggio, soprattutto perché non riuscivo a mettermi in connessione con lui, un giorno ho scritto su sto diario: a bello mio, è inutile che fai tanto il figo, perché anche tu sei stato un bambino, quindi anche tu hai avuto paura, anche tu hai sentito il desiderio di qualcuno che si prendesse cura di te,
anche tu sei stato felice,
anche tu sei stato
anche
felice.
Tu ti sei vestito bene, ti sei messo il profumo,
esatto.
Anche tu ti sei innamorato di
anche
un femminile che non hai mai...
Anche tu tenevi i capelli,
anche tu tenevi
la
stai. Io lo sto portando... ok, l'hai detto te.
E quindi ho cominciato a scrivere di questo bambino. Quando mi è venuta la follia di fare questo film, io sono partito da lì e ho condiviso con Leonardo, Maddalena, Francesco innanzitutto il desiderio di raccontare il passato in un precisissimo momento storico, perché il momento storico non è scelto a caso, e in un'età precisa della vita, che non è l'adolescenza.
Sì.
In cui già le pulsioni dell'uomo, le ambizioni dell'adulto si fanno vive, ma in una fase della vita in cui si è piccoli e si è speranzosi, che quelli che ti vengono incontro lo fanno per aiutarti, per darti qualcosa e non per toglierti. E questo Ciro lo capirà a sue spese.
È stupendo perché lui capisce, c'ha un'avventura in cui capisce tutto.
È bella,
è molto bella quell'avventura. È molto bella quell'avventura ed è tristissimo poi che lui la metta in parallelo, cioè è molto affascinante il parallelismo netto con l'avventura di Riga, ecco perché parlo di realtà collassata. È come quando Guaglione e Resinaro si eccitano quando uno dice ma Armie Hammer è sulla mina ma è ancora fermo a un anno prima, e loro dicono ah, hai capito il film, e lui ha fatto la stessa cosa, cioè è incredibile come due film apparentemente così distanti poi siano, a me queste cose mi affascinano molto, e l'avventura che c'è di questo bambino che ha i capelli, che si mette il profumo, che prende la ceramica dentro le candele ed è felice di aver scoperto questa cosa, che peraltro è molto bella. Mi piace questa cosa che c'è la ceramica nelle candele, e la ceramica serve a una cosa specifica che è anche divertente apparentemente, non fa male a nessuno, esatto. E quindi tu capisci benissimo il bimbo che si è trovato dopo un terremoto completamente solo e che poi è
suo malgrado già manovalanza criminale
ed è suo malgrado già un assassino, cioè se noi non capiamo luce, questo è un assassino Ciro nel momento in cui non ha fatto niente.
È innocente eppure colpevole.
Questa è tragedia greca. Cioè lui è un predestinato.
Esatto. Ma guarda che io ho scoperto semplicemente perché...
No, ma perché lo sai che avete fatto una cosa così intrippata, scusa, che tu ti spieghi, ma anche questa cosa col femminile. Tu dici che io sono uno psichiatra, lo sai che io sono un pessimo critico, questa è una frase che dico spesso, sono un pessimo critico ma ancor peggio un pessimo psicanalista, perché... Più invecchio, più vado in chiave psicanalitica su voi o sui personaggi. Tutto il suo rifiuto del femminile, tutta questa sua difficoltà col femminile, tutto sto fatto che ste donne o le ammazza oppure muoiono, cioè comunque muoiono,
esatto.
Cioè si avvicinano a Ciro Di Marzio, sei finita. Cioè tanto uno potrebbe fare una parodia di questo, sì. Cioè che è legato tutto a quello che è successo in quel terremoto dell'Irpinia del 1980. Vabbè, e questo è veramente pazzesco. Cioè, è il primo personaggio di Gomorra che, laddove Jenny è in continuo cambiamento, questo è il predestinato. Questo abbiamo scoperto che è pura tragedia greca, proprio. Che però lo rende affascinante, perché in realtà poi...
E nella scoperta del destino, e questa è una cosa che nasce dalla penna di Leonardo Di Maddalena, ma in maniera inconsapevole, però con quell'inconsapevolezza sapiente, loro fanno dire una battuta a Jenny che recita: il 23 novembre, il giorno del terremoto, aveva 21 giorni. Quindi Ciro è nato il 2 di novembre, il giorno dei morti.
Vabbè, io...
Hai capito? E loro non se ne erano resi conto.
Che culo.
È culo, però non è culo. Cioè, sono quelle cose che ti vanno di culo perché metti le mani dentro la roba...
Bella questa cosa.
Sì.
È vero. Si può trovare la data? Sì, la data la potete trovare, perché il personaggio è diventato così popolare che ci si è divertiti, e attraverso le frasi di altri personaggi, nelle famose Wikipedia che trovate online, ci sono le schede dei personaggi. E quindi noi sappiamo la data in cui, ed è esattamente quella. Adesso, io ti voglio chiedere, come mai come mai ti sei scatenato così tanto sul fronte Melò, anche su in quei due episodi, perché li hai fatti così anche fiammeggianti in regia? Pure Nils era d'accordo, io dicevo, ma Marco, lui faceva, è vero, bella sta cosa tra Fassbinder e Almodovar, c'era proprio questo carico anche nella fotografia.
Guarda lì...
E poi perché sei arrivato a essere così rarefatto qua? Sei pazzo?
No, ma perché lì... Allora, innanzitutto perché ovviamente tu scrivi due capitoli di un'avventura che ne ha 12 e che è scritta come un diagramma, no? Quindi c'è un momento in cui la serie si raffredda, un altro in cui sale l'epicità, un altro che è esclusivamente legato alla action e un altro invece che era il mio... turn of the screw, come diceva Britten, cioè il mio giro di vita, che è tutto punto di vista femminile, cioè come una donna che ha fatto una scelta precisa nella vita e si lega in maniera indissolubile alla criminalità può amare, può innamorarsi, e come questo sentimento si riversa rispetto alla sua attività, al rapporto con se stessa. E dunque io mi sono detto: la sfida è raccontare che questa è gente che ama, questa è gente che desidera, che sogna, che si appassiona. Cioè pensare che il criminale, il camorrista, il delinquente, l'assassino siano delle macchine costruite per... è la più grande cazzata di questo mondo. E la storia ce lo insegna perché? Perché li sgamano, li acchiappano e li fottono quando loro cedono alle passioni, che è quello che succede in Gomorra.
Ottimo.
Non a caso Patrizia alla fine muore per amore. Per amore, lei muore per amore, perché ha ceduto all'amore ed è morta.
Personaggio molto molto affascinante. E sì, ci ha provato. ci ha provato e... Eh sì, è esattamente questo. C'è amore in Ciro? Questa è una delle tante domande che vi farete, perché allora, lui è come se fosse appunto in un'altra dimensione. È una fase di passaggio questa. Noi la leggiamo, io la posso leggere come nemmeno un inferno, come una sorta di purgatorio, questo momento della Lettonia. In questa fase di passaggio la sessualità di Ciro Di Marzio non c'è, anche perché lui è molto rispettoso di una situazione che incontra.
Precostituita, diciamo.
Ma la cosa divertente è che lui è una sorta... Intanto lui si definisce un broker in questo racconto.
Si è imparata pure una da parola. Broker. Non dico Ciro,
Che è una parola molto interessante che lui usa per dire io sono un intermediario, non mi mettete in mezzo. In realtà lui osserva e incontra una nuova famiglia. Incontra una nuova famiglia. Vogliamo parlare della dimensione che becca Ciro una volta? È anche molto affascinante come l'avete costruita. Cioè, c'è una specie di fattoria. E sto pazzo fa come la casa nella prateria, cioè sembra una specie di diventa una specie di racconto familiare, di famiglia trapiantata, dove lui ha a che fare con una nuova comunità di magliari, usiamo questa espressione antica, che poi si ricollega alla storia del suo passato, dove alla fine la criminalità è contrabbando ed è una sorta di quasi di vita spensierata, tanto che Ciro sarà colui che farà la domanda, perché Ciro pone la scelta, c'è sempre.
Bravissimo.
C'è sempre la scelta.
La possibilità di scegliere in David, difficile, la roba è tornare a te. Cioè, tu puoi scegliere, non è vero che non hai possibilità, ma nel momento in cui hai fatto la tua scelta, dopo tornare indietro è tosto.
Lui troverà, guardate, sono bellissimi questi attori che ci sono nel film, li abbiamo citati, lui trova un contesto nuovo, lo osserva, lo rispetta. E
contesto, permettimi di interromperti, molto preciso e molto studiato e che ha una grande aderenza con la contemporaneità. Cioè tutto parte anche da lì, da un fatto che ha scatenato le cronache un paio di anni fa, che è quello legato alla vicenda di questa famiglia di magliari scomparsa in Messico all'improvviso e che ha aperto un caso d'indagine.
Certo.
Noi siamo al passo.
Certo, l'ho visto su chi l'ha visto. Certo.
Qua niente è lasciato al caso e quella è una voragine. Perché ci sono delle zone franche, soprattutto all'estero, in luoghi che hanno grandi porti, che si affacciano sui mari e che quindi diventano luoghi di scambio, che sono zone franche per latitanti, per passaggio di merci, e non a caso Ciro è destinato a questo esilio in una comunità che quello fa sul posto.
Mi piace da morire il fatto che lui senta queste voci, gli arrivano delle voci, e qua è crossmediale perché gli arrivano delle voci legate a qualcosa che accade a case che vengono comprate mentre lui sta all'inferno della luce, c'è qualcuno che va a prendere una villa a Posillipo, il che è uno status symbol, che è una cosa
che è una cosa che lui ha sognato da bambino. Perché a un certo punto il piccolo Ciro,
esatto,
parlando di un sogno, ci accattiamo una bella casa in Coppo Posillipo.
Esatto.
Anche Giulia questa... Forgione sarà molto contenta che io abbia citato questa battuta.
È vero, sottolineata anche questo nei miei orribili appunti. Quindi Posillipo, il sogno di qualcuno sta facendo un altro gioco, mentre questo qui che è morto, non è morto, realtà collassata, ma il presente, ma il passato, ma chi è? Adesso tu mi devi dire, io sono ossessionato, tra le tante mie ossessioni, dal tuo lavoro col collo che fai in tutta Gomorra, perché il collo...
Ma tu lo sai che io mi sono fatto una cosa veramente alla cervicale.
Vabbè, ma tu fai... ho capito, amico mio, Robert De Niro disse che si era ispirato al gambero per fare Travis Bickle in Taxi Driver, nessuno mai ha capito bene di noi a cosa... è una delle frasi più belle, perché il gambero che va all'indietro, comunque De Niro si era ossessionato col gambero. Adesso, questa cosa che fai tu col collo, che è molto da rettile, io ogni volta, mia moglie lo sa perché io sono ossessionato, io fin dalla prima stagione di Gomorra, ogni volta mettevo la pausa, perché adesso faccio pubblicità, c'ho MySky pure io, metto la pausa perché per le cose che fa col collo questo qua, perché io adoravo quando Ciro Di Marzio andava, la prassi era, ti arrivo sotto e
di prolungo,
t'allungavi.
Ma quello sai da dove mi viene? No, mi viene da una cosa che mi è familiare anche, e cioè dalla relazione fisica che soprattutto in Campania, al sud, in Calabria, in Sicilia, hanno gli uomini tra di loro. Allora sto fatto di toccarsi, no? Di parlare sempre vicini, di baciarsi.
Vuol dire dominare comunque, è come...
Cioè... No, secondo me significa proprio instaurare una fiducia, no?
Però anche un rapporto. Però.
Esattamente. Perché questo divenisse un po' sibillino, io mi sono detto, devo superare il limite, perché poi comunque siamo maschi, no? Comunque ci sta una distanza. Se lui questo limite lo supera e arriva a un centimetro, infatti quella grammatica fra me e Salvatore è nata sul set.
Pazzesco,
grande. Ed è diventato grande. Uno status
ma
di comodo.
Raccontami sta cosa del collo. Perché uno pensa, ah vabbè, ma no, cioè questi usano il loro corpo, questo è uno strumento artistico per loro. Dimmi sta cosa del collo, perché...
Perché... Cioè,
che ti sei sentito anche, che ti ha fatto anche male, perché
una cosa è cervicale.
Perché uno pensa, vabbè, è normale il collo di D'Amore, ma manco per un cazzo il collo di D'Amore, cioè io non, lui non recita col collo come l'ho visto recitare col collo.
No, ma perché
non recita sempre col collo.
È come se tu è come se tu mettessi in scena un atteggiamento sempre e comunque sibillino e cospiratorio.
Sì, anche perché molto fallico. Se tu continuiamo a essere analitici. No, e qua torniamo sempre al
perché
suo...
se io ti vengo vicino col corpo è un conto. Se io rimango, ma è come se mi allungo, no? Per protendere solo una parte di me verso di te e per dirti una cosa e ritrarmi è diverso.
Sì, è animalesco. Cioè, è per questo che ho detto, a me mi era venuta in mente questa cosa del gambero. Io ho visto un serpente lì, cioè tu sei proprio rettileo, cioè è una cosa... è impressionante D'Amore quello che fai, però vedete che c'è un pensiero dietro, non è caso, e nemmeno la lettura folle del critico, questi lavorano. Quando c'è questo problema fisico? Cioè a forza di fare...
No, veramente mi fanno male le cerviche, sarà che mi sto facendo vecchio. Però è un annetto che c'ho sempre un sacco di dolore alle cerviche.
Allora, questa cosa del collo... Nell'immortale, questo lo possiamo dire, non è spoiler, perché è cambiato. Questa cosa del collo...
C'è una volta, francese, una volta. Una volta l'ho fatto.
Ok.
E ti posso dire anche la battuta per farti capire.
Ok, dimmela.
La macillerà tutto quanto.
Ah, ok.
Una
certo.
Volta.
È vero, è vero.
Ho detto
vero.
La faccio una volta.
È vero. Hai ragione.
Perché là se lo deve acchiappare quello.
È vero, e che poi avete già capito dal tenore della battuta che è il vecchio Ciro. Effettivamente, quindi esatto. Torna sto collo perché è tornata la violenza.
È il suo dice... modo di sedurre anche.
Allora avete già capito, qua un po' stiamo spoilerando, ma poco, che questo qui che sembra un fantasma, in realtà poi tanto fantasma non sarà, è tanto passivo, si ascolta, è un consigliere, no, in realtà lui è molto osservatore. Durante questo racconto, ed è un osservatore colto e anche molto. L'immortale non è l'immorale. L'immortale perché ha uno sguardo morale, potrebbe fare qualcosa che decide di non fare per rispetto, e quindi è anche un Ciro un po'. Questo noi lo. Un po' saggio, un po' più saggio rispetto
a. Lui conosce certi codici e li rispetta, e poi appunto ogni volta si trova di fronte ad una scelta e la fa. Consapevole del fatto che può essere drammatico e sicuramente impossibile tornare indietro.
Allora, quanto ci hai messo a cercare a trovare il mitico bambino?
Ma neanche tantissimo, ti devo dire la verità. Allora, Giuseppe è stato il riconoscersi al primo sguardo, ma io ero indeciso su tanti altri bambini perché ne ho incontrati una caterva. Davide Zurolo, il casting director, ha fatto un lavoro clamoroso tra scuole di teatro, associazioni. Il fatto è che io cercavo qualcuno che avesse negli occhi sì l'innocenza e la bellezza del bambino e un minimo di rassomiglianza a me, ma che ci avesse una malinconia e una serietà che mi avrebbero già fatto pensare all'uomo che sarebbe venuto. E Giuseppe... Bello. era quello. Pensa che gli facevo fare un giochino senza pressarli nei provini. Stavamo proprio così. Gli dicevo: Giuseppe, guarda fuori, pensa a te, a quello che ti pare, a come sei, a casa tua. E poi quando sei pronto e te la senti, ti giri verso di me, mi guardi e mi dici una frase, una parola che ti possa raccontare, ma qualsiasi cosa. Serissimo, lui ascolta, ti ascolta, non parla troppo, non fa casino, ascolta Peppe. Si mette fuori, guarda, si mette così. Francesco, ma 5, 10 minuti, un quarto, 20 minuti, e io fermo vicino a lui. E tutto questo è registrato, poi un domani quando lui si fa grande, io vecchio glielo faccio vedere. A un certo punto si gira, mi guarda e fa: io sono buono. Scampia, provenienza, quartiere difficile, mitologia legata a quel luogo, criminalità, io sono buono. Cioè, come dire, sgomberiamo il campo, poi quello che andremo a giocare, a fare insieme, a raccontare, però io sono buono, io sono una brava persona. Ho detto: Peppe, andiamo, cominciamo, è fatta.
Bellissimo.
Adesso fra poco lo libero, che sennò mi uccido, no? Anzi, ci stai facendo un regalo a me, a Bethesda, a tutti. Però che bello, sta cambiando pure. Sì, con Edoardo De Angelis avevamo cominciato e poi è finita. Avevamo cominciato, era quasi giorno, e poi è finita di notte. Bellissima. Forse la video intervista con la luce che cala, che cala, che cala. Allora, ok, bellissimo questo racconto che ci ha raccontato di Giuseppe. Gli altri attori, vabbè, noi li abbiamo nominati, ma io non vorrei tornarci troppo perché sennò sveliamo la storia. Dentro le candele c'è la ceramica, non è una pazziella. Omerlo, oh, hai messo una canzone, un regalo, è Just an Illusion, che c'è nell'Uomo in Più di Sorrentino.
C'è veramente un bastardo. Io non ci verrò mai più a casa tua.
No, perché lui lo sa.
Il mio omaggio.
È l'unico è un film che io adoro quel film. E cioè, ed è la scena bellissima di. Cioè, no, poi c'è questa. C'è lui che dice a Nini Bruschetta: ma c'è situazione qua. C'è situazione. Ma c'è situazione qua, cioè si scopa, c'è figa qua. È il grande Tony Pisapia, questo cantante sublime che è autore della Notte, una canzone divina scritta da Paolo Sorrentino e anche Tony. Cioè,
no, mi sembra che
è scritta da Sorrentino, catalano. Però Sorrentino è anche autore delle parole.
Sì.
La Notte, andatevela a sentire su YouTube.
Mamma che sballo.
Ispirato a Califano, ma. E Tony arriva dopo un suo concerto, arriva in questo locale e viene citato John Badham, La Febbre del Sabato Sera, bellissima l'entrata nella discoteca con la sensazione.
Un po' Goodfellas,
Anche un po' Goodfellas, prima in macchina Arancia Meccanica, con l'inquadratura di questi in macchina che sfreccia, che è Arancia Meccanica, i trucchi che esultano in macchina, è la macchina che sembra ferma, e poi parte Illusion. Perché c'è la situazione, e qua quando tu la usi ho pensato: vabbè, ma ti piace tanto L'Uomo in Più, ti piace tanto quella
lo
scena.
Conosco a memoria quel film.
È il suo film più bello.
No, io non lo direi nel rispetto delle cose che. Perché io, per esempio, Conseguenze, Divo, sono impazzito. Great Beauty mi ha fatto morire. The Youth, clamoroso. Cioè, amo proprio tutta la cinematografia di Paolo. È vero che gli ho fatto un omaggio, ma così come sono seminati quelli omaggi a. Cioè, io ad ogni scena do il titolo del film col direttore della fotografia, dico: questa è per me Metropolis, questa è Arancia Meccanica,
te li sei andati
questo
studiare?
Per me The Cloud,
li cioè, l'hai preso,
ce l'ho nel cervello perché me li sono visti, cioè questo è The Club di Larrain, questa c'è, cioè, e quella per me era L'Uomo in Più.
Allora, intanto è una regia estremamente pulita d'amore. Come cazzo è possibile che tu sia arrivato già così presto a una precisione tale? Quanto ci hai lavorato? Mi racconti come sei arrivato a questo? O hai girato delle scene un po' più barocche, un po' più strane?
No.
E poi, perché è la compattezza stilistica che mi ha molto colpito.
Guarda, non mi sarei potuto concedere il lusso, perché io e i produttori, che sono per me co-responsabili in senso positivo di tutta questa avventura, soprattutto Riccardo Tozzi e Nicola Maccanico, abbiamo deciso di economizzare tempo, risorse, per garantire al film una tenuta importante, ma senza sprechi. L'abbiamo girato in 7 settimane. Un film che ha la metà del racconto, che è un film d'epoca, perché gli anni 80 sono epoca, ricostruzione, sì, costumi, tutto.
Sì.
Però tu che conosci i tempi del cinema sai che 7 settimane...
Beh, no, siete stati...
E non abbiamo sforato di un giorno, quindi io non mi sono concesso nulla di barocco. Ho studiato e ho fatto il film che volevo fare, come lo volevo fare. Mi sono confrontato con le persone che ho scelto, quindi siamo arrivati sul set iper preparati, loro sapevano già come volevo il film, dove volevo andare, come lo volevo raccontare, quanto volevo sottrarre al presente, invece quanto colore e calore in un certo modo volevo dare al passato, e questo è il risultato che spero che andrete a vedere.
Sì, allora, siamo addirittura d'arrivo, io te lo libero fra poco. No, sta distratta, benissimo. Allora, ok, intanto voglio sapere... perfetto, eri nervoso? No, non eri nervoso.
Ma io non sono nervoso.
Ma tu non sei nervoso?
Io sono adrenalinico, cioè io veramente dormo un'ora a notte e quindi sono l'incubo di chi mi sta intorno, perché loro sanno che abbiamo appuntamento alle 6 del mattino, io 4:30 già sono gabash.
Ma questa ce l'hai da sempre?
Sempre, secondo me la cosa che ho in comune con Ciro Di Marzio.
Pazzesco.
Perché quando lui stava nella palazzina durante il terremoto, io stavo nella pancia di mia mamma. E quindi quella roba tellurica mi è rimasta nelle membra, se ho fatto così. Quando lavoro sono instancabile.
Pazzesco. Vabbè, abbiamo saputo una cosa in più di D'Amore. E la morte che vive, la vita che muore, la morte e l'amore. Ho scritto questa poesia della morte e dell'amore di Tiziano Sclavi, perché il suo cognome un pochino mi aveva stimolato. Vabbè, questa fa parte della mia...
Cioè, qua si passa dalla Raina a Tiziano Sclavi, da Illusion e Paolo Sorrentino.
Illusion, la scena con Illusion, o Merlo. Allora, ci sta un...
Umierl.
Ci sta questo boss, anche lui, bellissimo attore.
È bellissimo, bravissimo, Salvio Simeoli, ma tu devi fare uno sforzo e devi... riconoscere una somiglianza di Salvio con un personaggio della realtà noto e atroce. Questa te la lascio lì, non te la svelo, perché
questa
è beccate tutte. Questa te la lascio proprio, che dici, ma devi stanotte, ma chi è?
Ok, va bene.
Ti dico, siamo nel mondo della criminalità, comunque della Napoli degli anni 80.
Ah, certo, ho capito, l'ho rivisto recentemente.
Perché hai visto il documentario?
Ho visto il documentario, chi è?
È tale e quale.
Quegli
occhi, sai,
vero,
più gentile.
È vero. Allora, c'è un documentario stupendo. Sai chi dovrebbe fare un film su quell'epoca là? Il tuo amico Paolo Sorrentino. C'è un documentario stupendo su Diego Armando Maradona che abbiamo visto. No.
Guardatelo, ma anche per chi non tifa Napoli.
È già uscito.
Si deve recuperare,
è già uscito in sala. Ed è un documentario eccezionale su Maradona che ricorda, per esempio, Sorrentino dovrebbe fare un film ambientato in quella Napoli là, un thriller in mezzo a quella città che non dormiva mai, di frenesia, perché questo documentario stupendo dell'autore di Senna, Asif Kapadia, su Diego Armando Maradona, si apre con questo ritmo che va a tutta velocità per l'estate di Napoli, perché c'è la conferenza stampa di Ferlaino che sta per cominciare, in cui verrà annunciato l'arrivo di Diego Armando Maradona. È una Napoli in fibrillazione. Io ambienterei lì, a me piacciono da morire i film che hanno il gran casino del contesto sociale e ci inserisci un film di genere dentro. Fatelo. Verrebbe un filmone quello, ambienta un bel thriller in quei giorni lì a Napoli, o durante la vittoria dello scudetto, che c'è il casino totale, quindi tu immagina le scene che poi fa e le dinamiche.
Da noi si vedono i preparativi, qua e là sono seminati i preparativi di quella festa.
Esatto. Bravo. Allora sì, è vero, andatevi a vedere Diego Armando Maradona, le sue frequentazioni estremamente pericolose dell'epoca, che peraltro lo hanno molto imprigionato anche a lui. È una storia d'amore quella di Maradona con Napoli, che poi è diventata una cosa quasi morbosa, è un melò morbosissimo,
stupendo, proprio stupendo.
stupendo ma anche pericoloso per lui.
È pericolosissimo, ma tanto che
per tutti.
Per lui sconta ancora oggi le scelte di quella vita e le sofferenze, però è proprio una metafora della vita, del successo, di che cosa significa stare sulla bocca di tutti, di essere qualcuno per qualcun altro. È meraviglioso, vedetelo.
Eh sì, è meraviglioso, è meraviglioso. Ed è vero, va bene, ok, giusto. Abbiamo trovato la reference, come dicono.
Reference.
La reference, il punto di riferimento grafico per il personaggio. Ed è comunque anche lì. Io ti devo fare i complimenti per come. Ma vabbè, da un attore bravo come te e da un attore senza vanità come te. Ce lo si poteva aspettare, però, vedere il risultato, cioè come d'amore ha diretto questo cast e tu vedi proprio l'amore di D'Amore e il rispetto nei confronti dei colleghi, dandogli delle parti.
Sono tutti bravissimi.
Sì, ho capito, però si sente anche che c'è uno di loro. Marco, facciamo un attimo un viaggio minimo nel passato. Tu, in questo momento della tua vita, per poi arrivare al futuro, diciamo che il film è bello, diciamo che il film va bene, come tutti speriamo. Il film è bello, è bello. Il film va bene. Incrociamo le dita. Io ho la sensazione che tu non so se che cosa è successo dopo Gomorra. Ti sono arrivati dei ruoli da paura o perché ho noto che tu ti nascondi nei personaggi che vai a fare. Allora un signore che si chiama Giorgio Armani, che però è anche detto il merda in Brutti e Cattivi di Gomez, che è dove è un personaggio che però ha una svolta, un colpo di scena, dove D'Amore è irriconoscibile perché c'ha i denti marci, i capelli rasta, c'ha sempre sti cannoni giganteschi che quasi bloccano il viso, e poi si vede proprio che Marco si vuole nascondere. Poi quest'ultimo film che hai fatto con Vinicio,
Drive Me Home.
Beh, vabbè, mi è piaciuto da morire. Là Marco, delicatissimo, fa un personaggio stupendo. Insieme a Vinicio Marchioni non si sa chi è più bravo dei due. Sono bravissimi tutti e due.
Vinicio è troppo bravo.
Vinicio c'ha una scena di camminare con la donna, che è bellissima quella scena. Vabbè, però pure te sei eccellente. E ti voglio dire, ti stai nascondendo un po' dopo Gomorra? C'è la voglia di non essere riconosciuto, perché vabbè, poi noi abbiamo sto gioco in Alaska di Cupellini. Marco arriva a fare un personaggio gomorriano, ma donna, cioè lui fa questo, che è un personaggio, il cameo di Alaska di D'Amore è da paura, fa questa donna uomo con tutti sti denti. Io non so perché, poi io applico le mie immagini alle vostre immagini, là devo capire se sono pazzo. Mi sembrava quasi che avesse dei denti affilati, anche i denti più affilati. Comunque, il lavoro che fa anche là col collo, che è completamente diverso da quello che fa con Ciro. In Ciro è fallico, lì era tutta un'altra cosa. D'Amore.
Ma tu da noi che...
Quando fai l'attore, se mai lo continuerai a fare...
Boh.
Che cosa ti aspetta? Perché io ho la sensazione che tu voglia ormai andare a fare il regista.
Ma io dico che...
Ce l'hai proprio come mentalità, l'hai sempre fatto.
Sì, sì. A me mi ha sempre interessato di più mettermi alle prese col mestiere sul palcoscenico. Credo che sono arrivato quasi alla soglia dei 40, ho fatto tante esperienze al fianco di esordienti come me. Rispetto ai desideri, mi piacerebbe incontrare un grande regista, un grande autore che sia in grado di farmi fare delle...
È successo questo ancora? No. Nemmeno proposte?
No.
Ragazzi, eccolo qua. Cioè, ma cosa aspettate? Andate a provocarlo, anche perché questo... voglio citare Eduardo, l'arte della commedia. Questo si allunga, si restringe, come diceva Ferruccio De Ceresa, io ho i ricordi...
Mamma mia!
E cioè ricordi, sì, che faceva il prefetto in una, è una delle cose di Edoardo che io amo di più. Sarà che mio padre era appassionato di Edoardo.
Ferruccio De Ceresa, cioè citare Ferruccio De Ceresa, pace all'anima sua, era secondo me uno dei caratteristi più amati da Edoardo, perché poi nel tempo gli ha regalato dei personaggi bellissimi.
Lo sai l'unico regista?
Arturo Santaniello.
Lo sai l'unico regista che lo prese, chi fu?
Allora, lui ha fatto una cosa bella.
Un grande regista italiano che andava a teatro e prendeva attori di teatro. un regista sì, romano.
Sì, se mi dai un là lo so, ce l'ho.
Il film è lui faceva il prete in quel film. Lui allora è anche
no,
attore.
Allora non c'è.
Gianni Moretti.
Ah, cioè, certo!
La messa è finita.
Assolutamente.
E c'era Ferruccio De Ceresa in quegli anni proprio in cui io vedevo, rivedevo l'arte della commedia in ripresa Rai, quando la Rai mandava questi drammi o commedie di Edoardo. L'arte della commedia poi è molto particolare. Vabbè, insomma, nell'arte della commedia è una delle più belle cose sull'attore, sulla potenza dell'attore, perché è un piano, una strategia di un capocomico che manda la sua compagnia a un prefetto che vuole chiudere un teatro, e quindi è una storia stupenda sull'importanza del teatro, e questo qui vuole chiudere il teatro, e allora Edoardo, per vendicarsi, gli manda tutta la sua compagnia facendogli pensare che non siano degli attori, raccontandogli delle storie pazzesche. Questo è un prefetto che è appena arrivato in una città, è una cosa geniale. E lì c'è l'idea appunto dell'attore che si restringe, si allunga, si allarga, questo qua può fare questa cosa. Occhio al suo collo, chiamatelo, perché
o se no anche il numero di telefono, se è qualcosa,
o se no io ho la sensazione che tu proseguirai, perché sì, ti ho visto felice, t'ho visto, non nel film, perché nel film, ripeto, è un po' un fantasma, è questo qui, vedete un po', guardate un po' se è quasi un personaggio un poco carnale da tutti i punti di vista, però guardate fino alla fine l'immortale, non sveliamo quello che accade alla fine, ma accadono delle cose. E Marco, io che te devo dire, con te parlerei ore e ore, ma ti devo lasciare. Ho superato il mio obiettivo, ho superato l'ora con D'Amore, tanto tu tornerai.
E come cantavano? Per un'ora d'amore non so cosa dare.
Ti voglio chiedere, vuoi continuare a fare il regista? Sì.
Sì, ma io vedi, sono contento, sai di che? Che non mi posso inebriare del film, perché comincio già, dopo averlo accompagnato in giro per un po', comincio a lavorare alla Quinta di Gomorra, che per me è proprio lavoro, dedizione, giorno dopo, quindi mi faccio un anno sulla Quinta.
Non diciamo in che ruolo,
lavoro.
Che potrebbe fare tipo, potrebbe fare il regista della Quinta. Non diciamo assolutamente.
Certo. E poi si vede,
però dove vivi?
Casa Irta, che è l'antica denominazione di Caserta, provincia.
Il luogo di nascita.
Sì.
Ma Roma no? Venire qua?
Ma guarda, io.
Ma mi avvicino a casa mia!
Ma io ti dico, io quest'anno per preparare l'immortale ci ho vissuto 7 mesi a Roma. Quindi sono stato a Roma.
Che cos'è Roma per te?
È un'altra di quelle città piene di contraddizioni che mi eccitano, no? In cui riconosco delle cose che mi appartengono, soprattutto legate al popolo, che è ancora molto, fortunatamente, molto presente in questa città. Però io credo che Roma allo stesso tempo sia anche una città bugiardona, è una città piena di
coltelli.
Esatto, è però quello per me è interessante.
Maschere, è una città di maschere, è la città del potere, e quindi la maschera del potere per un attore, capirai, questi ci vivono con la maschera. È chiaro che Roma è tutto teatro, e Roma è tutta finzione, soprattutto se entri nelle stanze.
E poi con una scenografia intorno che, insomma, ragazzi, è notevole.
Ok, allora, Mister D'Amore, io ti ringrazio, yes, ti faccio i complimenti. Teatri Uniti, lui viene da questa esperienza qua. Con Servillo scherzava da giovane e dicevano: ma perché stiamo a fare l'attore? Ma perché dobbiamo fare?
Apriamo la roba della pizzeria.
Questa cosa mi piace da morire, ma perché non ci siamo aperti una pizzeria? Una pizzeria. E invece no, fa un mestiere assurdo, è vero, è un mestiere come il mio, legato a qualcosa che ci è successo da ragazzini. Abbiamo preso una cosa su sta cosa dello spettacolo, chi su un fronte, chi sull'altro, siamo irrecuperabili.
Sicuro è così.
Però alla fine, meno male, siamo riusciti a farlo diventare anche il nostro lavoro, e riusciamo, io male, te spero bene, a vivere, diciamo, l'equilibrio con questa nostra grande passione. Marco D'Amore, salutiamo Betteis.it.
Ciao Betteis.it. Ragazzi,
tutti a
seguite numerosi questo signore. E anzi, voi che lo seguite, dite a quelli che non lo seguono: seguitelo, seguilo. Chi sta bravo, questo si farà.
Grazie.
E voi seguite l'Immortale, seguitelo dai nostri salotti, dove siamo impazziti in questi ultimi anni per una serie stupenda. Ci sono i Mocadelic, certo che ci sono.
In versione orchestrale.
Esatto. Vabbè, questa è una cosa bellissima. In una versione anche questa inedita, però ci stanno pure i Mocadelic. Insomma, per me che sono un piccolo analista italiano è un orgoglio vedere degli artisti, e l'ho detto già anche ad Hartman, io considero Hartman uno di questa squadra qua, vedere dei filmmaker, tutti sono filmmaker, anche i produttori, lavorare a un concetto che nasce da questo capolavoro del cinema che chi cazzo se lo sarebbe immaginato,
signor Garrone,
nel 2008, chapeau. Che da tutta sta roba qua, da un pittore romano che fa un film nichilista senza personaggio protagonista, altri appunti miei,
ma escono da
ah sì, questo perché avevo scalettato tutto a Gomorra.
Ah, io la me lo dice a me la sua memoria.
Tutta scalettata a Gomorra. Insomma, da questo capolavoro, senza attore protagonista, che quando va all'Oscar gli americani non vedono un protagonista, uno con cui identificarsi, è chiaro che non può andare a vincere miglior film straniero.
Non capiscono niente,
noi impazziamo. Da questo immenso film arriva una serie televisiva meravigliosa, dove quest'uomo diventa, già aveva avuto esperienze anche televisive, già era diventato un po' nazional popolare, ma a quel punto esplode, e però poi adesso guardate che cosa è diventato anche un film al cinema, si intitola L'Immortale, l'ha diretto sto matto che si era divertito prima a dirigere due episodi completamente diversi rispetto a questo film della quarta stagione, e poi lo rivedremo nella quinta stagione, ma in che ruolo, in che veste.
E chiudo con una chicca: prima che Matteo girasse questo capolavoro che è Gomorra, io lo incontro per Gomorra e lui mi dice, non se lo ricorderà mai, sei troppo gentile nei lineamenti, troppo delicato, troppo femminile.
A quanti l'hai detto sta cosa?
Forse a qualche amico.
A quanti giornalisti l'hai detto?
No, a nessuno.
Ma sì, questa è una chiusa. L'ha detta chi? Vabbè, a Malcolm Pagani, ha detto sicura, vabbè,
no,
Malcolm, però te lo
Malcolm.
No, ma sto scherzando, è stupenda, ma pensate, donna, perché vabbè, ma tu il tuo rapporto col femminile?
Guarda, io sono andato vicino ad esaudire il mio desiderio, perché c'era un progetto di Indiana, adesso lo possiamo raccontare, spinto da quell'altro matto visionario che è Fabrizio Don Vito, che voleva che io diventassi una trans, e avevo fatto una trasformazione di trucco, parrucco, meravigliosa. Un giorno ti farò vedere video, foto.
Una foto me l'hai fatta vedere.
Te l'ho fatta.
A Lucca una foto me l'ha fatta vedere. Però incredibile questa cosa che Garrone disse ad amore. Poi hai capito perché questo, il collo in erezione, poi alla fine, secondo me l'hai fatto per negare la femminilità che Garrone ti aveva detto che era stato un tuo tallone d'Achille nel casting di Gomorra.
E lui dice, pensa alla mia opzione, sì, cerco volti.
Hai capito? E poi è diventato un fallo che si, diciamo, che andava in erezione aggressiva nei confronti dei suoi avversari, il famoso collo di D'Amore, che verrà studiato, secondo me, in futuro nelle scuole di recitazione, perché quello che ha fatto col collo questo qui, secondo me, è stata una...
Guardate che collo!
E tutto nasce da, vedi, concavo e convesso, alla fine questa è la relazione tra diciamo, sono due dei principi più importanti della natura, che entrano anche nell'arte. Grazie Bettiste, grazie
Ciao,
Flavio, Bettiste. Grazie Flavio, grazie Marco, grazie Rosa,
voi, grazie
Mirko che non monterà questa intervista, perché noi le mandiamo tutte così in omaggio a Martin Scorsese e al suo meraviglioso documentario legato a quel mattacchione di Knight che compariva anche come attore in Taxi Driver. Marco, te voglio bene.
Pure a te.
Bravo.
Grazie.
Un attore costantemente al lavoro. E ricorda le cose più belle di Gian Maria Volonté, quegli attori che la cosa che ha detto all'inizio della video intervista è la più bella, e si dice sempre che loro siano esibizionisti, si dice sempre che loro siano un terzo sesso che esiste solo, terzo sesso vi definiva così Orson Welles, una delle espressioni più belle, un sesso che è generato dallo sguardo nostro, loro non esistono se non sono guardati da noi, allora loro stanno male se noi non li guardiamo. Questo qui non vuole quasi più essere guardato da nessuno, ma vuole guardare lui e vuole agire, e quindi il tema prima dell'essere attore, della sua presenza, l'ha detta, è una delle prime cose che ha detto, ed è esattamente quello che diceva Gian Maria Ponte, e quindi è un bellissimo paragone che ti faccio vicino a uno dei più grandi attori e pensatori cinematografici del cinema italiano. Basta, baci, ciao a tutti, 1, 2, 3.
È volato, è volato.
Grazie, grazie. Grazie.